Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Simone Soranna per Fred Film Radio, sono insieme a Barbara Cupisti per il film My America, presentato fuori concorso al Torino Film Festival, un documentario molto corposo e molto interessante, ambientato nella realtà sociale degli Stati Uniti. Innanzitutto ciao Barbara e benvenuta.
Ciao Simone, buongiorno.
Per allora, me buongiorno. Esatto, perché abbiamo un fuso orario di circa 6 ore per fare questa intervista. Ringraziamo Barbara che si è svegliata prestissimo oggi per seguire l'attività stampa del film. Come prima domanda ti vorrei chiedere proprio una domanda di ordine più pragmatico: quanto ci hai messo a girare questo documentario? Perché è molto intenso, ci sono tantissime persone che interagiscono con te davanti la macchina da presa, ti raccontano dei loro spaccati di vita, hai fatto delle ricerche importanti, o quantomeno sembrerebbe così guardandolo per intero, e quindi volevo chiederti da quanto hai in testa questo lavoro?
Allora, il lavoro in testa mia da tanto, cioè io sono 7 anni che vivo negli Stati Uniti e diciamo che da subito, appena arrivata, dopo 15 giorni che stavo qui fissa, ho cominciato a capire che c'era una discrepanza incredibile tra quello che è cioè una cosa semplicissima, il preambolo della Costituzione americana con gli articoli, cioè i punti che ci sono nel preambolo della Costituzione americana e quella che è la realtà sociale di questo paese. Occupandomi di film, cioè io da sempre faccio documentari di carattere sociale, sui diritti umani, queste cose qui. Quando arrivo in un posto, immediatamente no, mi saltano all'occhio determinate, se ci sono in modo particolare delle, come ti posso dire, delle situazioni che stridono, no, rispetto a quella che potrebbe essere anche un'idea che uno ha di quel paese. Quindi subito me ne sono accorta e l'avrei voluto fare prima, e meno male non l'ho fatto prima, perché se l'avessi fatto prima magari avrei avuto anche un'idea. Cioè, questi sono argomenti di cui cominci a, come ti posso dire, a poter parlare, a capirli veramente quando stai qui da un po', non quando arrivi, quando sei di passaggio o quando ti arrivano le informazioni che ci arrivano a noi stando in Italia, in Europa. Quindi io volevo già farlo subito, sinceramente lo stavo pensando quasi prima di Humanity, che è poi quello che ho fatto, quello vecchio, quindi, però grazie a Dio ho avuto questa, non mi ricordo neanche come è andata, se forse i miei produttori del cinema mi hanno detto no, facciamo prima Humanity, chiunque sia stato, non so se sono stata io e se è stato qualcun altro, però chiunque sia stato ha fatto bene a bloccarmi subito e a farmelo fare più in là nel tempo.
Guarda, questa cosa è molto interessante e mi fa venire in mente di conseguenza subito un'altra domanda, perché effettivamente tu vai...
Non ti ho risposto a quanto ci ho messo a girarlo, poi alla fine ci ho messo tipo 5-6 settimane di viaggio intensivo negli Stati Uniti, dove mi ha seguito, ho sempre la stessa troupe, che è una troupe italiana, fatta da Sandro Bartolozzi, che è il mio produttore e che è anche il direttore della fotografia, Antonello Sarao. Poi questa volta ci avevamo una persona di produzione, Adriano Weiskol, e questo, cioè, abbiamo una mini troupe che, cioè, ormai da anni siamo, insomma, siamo sempre noi, quindi abbiamo un affiatamento particolare, però il lavoro di preparazione a livello di ricerca di storia l'ho fatto con una casa di produzione americana, con dei colleghi americani bravissimi con cui abbiamo lavorato proprio in modo intensivo alla ricerca di storie, quindi anche se le riprese sono state, è stato insomma il periodo di ripresa veloce nel tempo, però è un lavoro di preparazione lunghissimo precedente.
Esatto, e volevo chiederti appunto anche questa curiosità, cioè dopo tutta questa grande preparazione, dopo questi viaggi, questa produzione molto corposa, come sei entrata in sintonia con i tuoi personaggi, no? Quindi con le persone che vai ad intervistare, perché comunque il tuo documentario non ha peli sulla lingua e ci sono dei momenti secondo me anche molto violenti dal punto di vista psicologico, passami il termine, cioè si va dritto per dritto a raccontare un tema veramente scottante. Ecco, volevo chiederti quanto hai lavorato con appunto queste persone per cercare di far sì che loro potessero fidarsi di te.
Allora, guarda, questo qui è una cosa particolare che mi capita da sempre, poco, perché però ti posso dire che viene da un'esperienza lavorativa in questo campo che ho ormai portato e sto portando avanti da tanti anni, perché il primo documentario che ho fatto così era nel 2007, era Madri, e dove sono andata a a parlare con le mamme delle vittime nel conflitto israelo-palestinese, sia israeliani che palestinesi, mamme tutti e due, come ti posso dire, sia da un lato e dall'altro. E io credo che questo modo, questa cosa mi venga da una. Mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché io nasco come attrice. Allora, gli attori hanno questo modo di lavorare sull'empatia nei confronti dei personaggi che poi affrontano, no? Perché tu non devi mai giudicare se vuoi essere un attore credibile, un attore come tipo. Quindi probabilmente la mia preparazione da attrice fa sì che io poi, quando mi trovo di fronte alle persone, divento quasi trasparente, cioè non ci sono, cioè le persone mi parlano come se parlassero a se stesse. E questa è una cosa che mi è capitata fin dall'inizio e mi sono resa conto di una cosa, che più costruivo il rapporto, per esempio, più tempo passavo con le persone. Tante volte mi è successo, no? Che magari un personaggio lo segui per un bel periodo, cominci a telefonargli, ci chiacchieri, poi vai lì, lo incontri, i primi giorni ti vedi, vai a cena, vai a pranzo, conosci la famiglia. Più accadeva questo e più perdevo in credibilità, cioè le persone diventavano un po' costruite. Allora abbiamo imparato, e questo devo dire proprio grazie anche al gruppo di lavoro con cui lavoro, a essere quasi, cioè facciamo queste irruzioni, cioè, un po' vichinghe, e arriviamo, magari ci sentiamo, si parla e poi si attacca subito. Le persone all'inizio sono un pochino, come ti posso dire, magari. Però dopo 2 minuti abbiamo creato proprio, infatti devo dire proprio, è una chimica, un'alchimia che abbiamo tra di noi. Diventiamo, non ci vedono più, cioè, è come se non ci fossero, non ci fossimo, e quindi si raccontano in questo modo. Però viene dall'esperienza, cioè d'aver lavorato tanto tempo in questo modo con tante persone, in luoghi di guerra, in luoghi pericolosi dove arrivi e devi girare via, capito? Cose così.
Quanto è cambiato secondo te il sogno americano negli anni? E la seconda domanda è: pensi che Biden possa portare qualcosa di diverso a livello di società, a livello di ottimismo in queste persone?
Allora, il sogno americano, diciamo, il sogno americano esiste ancora, esiste in modo particolare in chi questo sogno lo cerca, cioè in tanti che vogliono venire qui, che vogliono risolvere i problemi. Cioè io ho incontrato tutti questi ragazzi, questi giovani, queste giovani donne migranti che arrivano dall'America Latina, dove vivono in luoghi dove c'è una violenza allucinante, luoghi di guerre magari anche tra gang. E, come si può dire, delinquenza assurda. Noi, per poter montare bene, perché poi ecco, il film c'è un grosso lavoro di ripresa, ma c'è un grandissimo lavoro di montaggio, di post-produzione. Io lavoro veramente 24 ore su 24, sono l'incubo dei montatori. No, non è vero. Ho un rapporto eccezionale con la mia montatrice Francesca, che ho ritrovato dopo, Francesca Mor, che ho ritrovato dopo tanti anni, che lei era venuta a vivere negli Stati Uniti. Avevamo fatto assieme Madri è vietato sognare, però c'è proprio un rapporto di scambio, e un altro rapporto pazzesco è con la musica, col musicista, che io che diventa proprio parte integrante del racconto filmico, perché per me la musica è importantissima, e anche il suono, il sound design, perché per me è importantissimo anche quello. Quindi questo ti volevo dire. Allora, il sogno americano, noi in quei momenti abbiamo dovuto vedere delle immagini, cercavamo di capire con la mia montatrice da dove questi scappavano. Allora, se uno ha un pochino di curiosità, visto che magari voi in radio avete più, come ti posso dire, capacità di andare a cercare queste cose di altri, perché io adoro il mondo della radio, tanto vorrei fare un film tutto nero, solo audio. Però se andate a vedere quello che accade in Salvador, noi abbiamo visto delle immagini allucinanti, cioè guerre tra gang assurde, gente che veramente si parla di cose a livello, no, non scherzo, di cannibalismo, cioè cose allucinanti. Quindi è gente che scappa e che cerca il sogno americano, e che vede negli Stati Uniti ancora la possibilità di realizzare questi sogni. un po' come noi in Italia e in Europa siamo per altre persone, altri migranti che cercano di venire da noi pensando di trovare chissà che cosa. E questa è la stessa cosa che accade qui. Per gli americani quanto esiste ancora questo sogno americano? Il sogno americano è, secondo me, sicuramente cercare di mantenere la democrazia, cercare di dare la possibilità ai giovani di vivere in un mondo che non sia soltanto pericolo per loro, che gli dia la possibilità di crescere. Però secondo me hanno tanto da imparare ancora, tantissimo, perché se c'è un merito nell'amministrazione Trump, se esiste, il merito è quello di aver fatto venire allo scoperto, di aver fatto uscire allo scoperto quelli che erano dei mali che la società americana aveva ancora e che credeva di aver curato con la presidenza di Obama. Ma invece c'è un razzismo allucinante, c'è tuttora un razzismo allucinante, c'è una disparità sociale allucinante, c'è veramente, c'è tanto su cui lavorare. Un sogno americano c'è e è la possibilità di dare voce a questi ragazzi, perché c'è un movimento fortissimo. C'è Bernie Sanders, il mio adorato Bernie Sanders, ha creato un movimento pazzesco. Ha dato la possibilità ai ragazzi, ai giovani e ai progressisti di creare veramente un movimento incredibile. E è quello che va nelle strade oggi, insomma, è quello che ha dato vita anche al fatto che appunto i democratici poi abbiano vinto, hanno vinto anche perché tanti ragazzi sono andati a votare. Non avrebbero mai votato per Biden, te lo dico proprio, pochissimi avrebbero votato per Biden. Però alla fine, dovendo scegliere il male minore, hanno scelto il male minore, che è appunto Biden, Kamala Harris e tutto quanto. Kamala Harris è una grande donna, Biden una persona adorabile, nessuno dice niente, però probabilmente l'America non era ancora pronta per una sinistra più progressista, e io mi auguro con tutto il cuore che tra 4 anni si candidi invece, non so, un Alexandria Ocasio-Cortez, che finalmente allora avrà, come ti posso dire, gli Stati Uniti avranno un presidente donna, giovane, 35enne, latina, e bella, come ti posso dire, attiva su tutti i fronti.
Chiarissimo, grazie mille Barbara, sei stata gentilissima, in bocca al lupo quindi per My America, buona fortuna anche con questo Torino Film Festival che stiamo vivendo semplicemente da remoto, ci sentiamo alla prossima, questo era Simone Solana per Fred Film Radio, ciao a tutti.
Ciao, grazie Simone.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.